Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista dopo la rottura con Trump e dice escludo contraccolpi, intanto però tenta di fare fronte comune con gli alleati europei. Oggi la Presidente del Consiglio sarà in Germania e poi in Francia. Stati Uniti, anche il Senato vota per frenare Trump in Iran. È la prima volta che un voto del genere passa in entrambe le Camere. Quattro repubblicani si uniscono ai democratici. Un voto inopportuno e privo di significato, attacca il presidente statunitense. Intanto Teheran e Washington continuano a contraddirsi. Trump millanta successi mentre l'Iran nega versioni discordanti sia sugli ispettori nucleari dell'AIEA che sui beni scongelati. A New York il trionfo dei socialisti, alle primarie vincono tre candidati sostenuti dal sindaco Mamdani, confermando la voglia di cambiamento tra gli elettori del Partito Democratico. Non si ferma la morsa del caldo in Europa, con picchi fino a 45 gradi. In Italia aumentano le città da bollino rosso, oggi sono 16. Nel Basso Lodigiano un dipendente agricolo è morto ieri per un malore, forse causato dal caldo. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Giorgia Meloni invoca un ritorno alla normalità con gli Stati Uniti nella prima intervista rilasciata dopo i duri attacchi di Donald Trump. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha ribadito la Presidente del Consiglio alla festa del quotidiano La Verità, tentando di ridimensionare la crisi diplomatica dei giorni scorsi. Meloni vedrà per oggi gli alleati europei, prima a Berlino, poi un vertice con Gran Bretagna, Francia, Germania e Polonia e poi ad Antibes, dove domani incontrerà Macron. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
Giorgia Meloni vuole mettersi alle spalle lo scontro con Donald Trump. Non vedo rischi di contraccolpi, dice nel corso di un'intervista. Nessun contraccolpo quindi, ma nemmeno spiega se la dimostrazione di quanto sia inaffidabile Trump l'abbia convinta di dover cambiare strategia, di abbandonare l'idea di tettare nuovamente la linea dell'alleata in Europa. Trump le ha sbattuto la porta in faccia usando un linguaggio misogino e da padrone, ma per ora Meloni sceglie di non mettere a rischio i rapporti con gli Stati Uniti. La politica estera sarà quella degli ultimi 80 anni, ha detto. Ad attenderla c'è un vertice a Berlino sulla NATO e poi a Parigi con Macron. Si torna alla normalità, spiega, ma quale sia questa normalità non si sa. Non si sofferma sui temi più spinosi. Del resto l'intervistatore, il direttore della Verità, è stato ben attento a non metterla in difficoltà con le domande. Sulle accise pensa che nelle prossime settimane non si dovrà più intervenire. Sulla legge elettorale pensa che sia necessaria, inevitabile, e infatti hanno messo l'acceleratore e si comincerà venerdì e poi con tempi contingenti a luglio. Con Vannacci ora sceglie un registro meno d'attacco, fa comodo al centro-sinistra a parlare delle nostre divisioni, dice. Giorgia Meloni quindi torna a parlare dopo lo scontro con Trump, toni meno d'attacco, ma all'orizzonte non sembra esserci un grande cambiamento. Linea allo studio.
Il Senato degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e ha chiesto la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente resa possibile grazie a quattro repubblicani che hanno votato con i democratici. Il provvedimento era già passato questo mese alla Camera. È la prima volta dal 1973 che entrambe le Camere approvano una risoluzione del genere. Su Truth Social Trump si è subito scagliato contro il Senato, un voto inopportuno e privo di significato, ha scritto il presidente. Intanto Donald Trump ha continuamente ribadito che l'Iran avrebbe accettato di far tornare gli ispettori dell'AIEA a controllare gli impianti nucleari. Lo ha ridetto dopo che da Teheran avevano già detto che non ci sono piani per consentire l'accesso agli ispettori nei siti nucleari. Gli iraniani hanno sbagliato a dire che non ci saranno gli ispettori, ha detto Trump. Se avessero ragione loro, cancellerei subito gli incontri. Anche sullo sblocco dei beni iraniani congelati non c'è concordanza tra le versioni statunitense e iraniana. Trump ha detto che saranno depositati in un conto fiduciario controllato dagli Stati Uniti e che saranno utilizzati per l'acquisto di cibe e forniture mediche esclusivamente dagli Stati Uniti. Notizia smentita da Teheran, che ha detto ne faremo quello che vorremo. Ieri intanto a Washington è iniziato il quinto round di colloqui di pace tra Israele e Libano, che continueranno anche oggi. Un incontro che però, vista la situazione sul campo e i colloqui tra Iran e Stati Uniti, dove Teheran parla per Hezbollah, si prospetta solo di facciata. Mauro Pompili, giornalista che vive a Beirut.
Sicuramente una sceneggiata quei colloqui, fanno comodo forse agli americani perché è una facciata che riescono a dare di essere loro al centro di una trattativa, Ma in realtà qui in Libano tutti sanno che i veri colloqui di pace sono stati quelli che sono passati per un'altra strada, sono passati da Beirut a Islamabad e sono passati attraverso Berri, il presidente del Parlamento, che è anche il leader dell'altro partito sciita, Amal, che c'è in Libano, e che hanno portato a questo memorandum. E quelli sono una mera facciata che fa contento il primo ministro Salam, che è un uomo molto vicino agli americani, e permette al presidente Aoun di continuare a parlare di un Libano unito, indipendente e territorialmente libero, ma che non porteranno da nessuna parte sicuramente. Anche perché tutto sommato sono colloqui che si fanno fra l'ambasciatore libanese a Washington e l'ambasciatore israeliano a Washington. Quindi anche il coinvolgimento politico dei due paesi è alto, ma relativamente alto.
Israele ha prevedibilmente criticato il rapporto della commissione d'inchiesta ONU pubblicato ieri sul genocidio in corso a Gaza. Questo non è un rapporto, è un'accusa politica infamante, ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite. Secondo il report ONU, Israele starebbe prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi e questo andrebbe a confermare l'intento genocida di Israele. Abbiamo chiesto il perché a Chris Sidoti, giurista internazionale e uno dei tre membri della commissione che ha redatto il rapporto.
The attacks on children, firstly, are part of the
Gli attacchi contro i bambini, in primo luogo, rientrano tra gli atti genocidari che abbiamo identificato. Ai sensi delle convenzioni sul genocidio, esistono cinque categorie di atti che costituiscono atti genocidari. Nel nostro rapporto dello scorso settembre abbiamo riscontrato che quattro di queste categorie di atti sono state commesse in relazione al conflitto di Gaza. E l'uccisione di bambini ne è una parte. Le lesioni che infliggono gravi danni fisici e mentali ai bambini ne fanno parte. Distruggere le condizioni di vita che rendono possibile una vita dignitosa e sana per i bambini fa parte di questo. La cosa significativa, tuttavia, è l'impatto di queste prove sulla scoperta dell'intento genocida. Non esiste alcuna ragione militare per l'uccisione di massa di bambini a Gaza. Non c'era alcun vantaggio militare da ottenere e questo vale soprattutto quando i singoli bambini vengono presi di mira e uccisi individualmente. E ancora una volta abbiamo prove schiaccianti che cecchini e quadricotteri, una forma di drone, sono stati usati per colpire deliberatamente i bambini, uccidendoli con singoli colpi alla testa o alla parte superiore del busto. Ora, l'unico modo in cui possiamo spiegare tutto ciò, l'unica inferenza ragionevole, è in termini legali. Ciò si può dedurre dal modo in cui i bambini sono stati uccisi, feriti, resi orfani, fatti morire di fame, privati dell'istruzione, privati delle cure mediche. E l'unica inferenza che se ne può trarre è che si tratta di un intento genocida volto a distruggere, in tutto o in parte, la popolazione palestinese di Gaza.
Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia rimasti in carcere nella Libia di Haftar per quasi un mese. Ieri c'è stato il rilascio annunciato dal ministro degli esteri Tajani. Insieme a loro è stato liberato un terzo attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. E torniamo negli Stati Uniti, alle primarie di New York di questa notte è stata la vittoria dei socialisti. Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, hanno vinto, confermando la voglia di cambiamento degli elettori democratici. Andiamo in diretta con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Martina, è un segnale molto importante quello che viene dalle primarie democratiche di New York, della città. Zohran Mamdani porta alla vittoria tre candidati vicini alle sue posizioni e idee: Brad Lander, che è l'ex revisore dei conti di New York, e due socialiste democratiche, Daria Lisa, Avila Chevalier e Claire Valdez. Per Mamdani si trattava di una sfida non facile, gran parte della leadership democratica, proprio come a novembre, gli era ostile. E invece, grazie alla popolarità che ha conquistato in questi mesi e grazie soprattutto alle riforme che è riuscito a imporre, dalla tassazione per i più ricchi all'assistenza per i minori, Mamdani risulta il grande vincitore delle primarie e conferma quindi il voto di novembre. Il tema del movimento, quindi dei socialisti democratici di Mamdani, è a questo punto centrale per il futuro del Partito Democratico. I socialisti democratici d'America conquistano sempre più forza, eleggono i propri candidati al Congresso, alle cariche di sindaco, nelle elezioni locali. È una forza politica che si va allargando a tutti gli Stati Uniti e che sicuramente avrà effetti importanti importanti sulle politiche democratiche a Washington nei prossimi mesi. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa. Torniamo in Italia. Il turismo è il settore a più alto impatto di lavoro povero, è il risultato di uno studio della Philcams CGL nell'ambito del terziario. Sentiamo Massimo Alberti.
Secondo il centro studi Confcommercio, dal 2023 l'occupazione nel terziario ha superato il 50% del totale. Non è necessariamente una buona notizia, anzi, l'erosione di occupazione rispetto alla manifattura in settori a basso valore aggiunto e segnati da bassi salari e alta precarietà ha avuto un impatto negativo sia sul PIL sia sulla redistribuzione della ricchezza. Il turismo in particolare ha visto via via crescere il suo peso nell'occupazione totale, arrivando oggi a una forchetta tra il 13 e il 15%, aggravando quegli effetti. Il perché lo illustra bene il rapporto della Philcams CGL nell'ambito del terziario di mercato, commercio, servizi e turismo, dove quasi la metà degli occupati, oltre il 47%, sono lavoratori poveri, ovvero hanno un salario annuale sotto il 60% della mediana, 14.800 euro annui, poco più di 1.200 euro al mese, percentuale che sale addirittura al 70% nel turismo. A sud, considerando solo il lavoro femminile, le percentuali sono anche peggiori. Insomma, il settore indicato come il petrolio italiano produce ricchezza per le imprese, ma povertà per chi ci lavora, e senza redistribuzione non si crea quindi un avanzamento complessivo. Bar, ristoranti, alberghi e lidi marittimi sono i luoghi dove il fenomeno è più diffuso, seguono pulizie, multiservizi, sottolinea il centro studi Philcams, modelli di impresa tarati sulla compressione del costo del lavoro, sottolinea il segretario Fabrizio Russo, dove trionfano part-time involontario, precarietà costante e quindi salari bassi che non consentono di ragionare oltre la sopravvivenza, anche quella neppure in modo semplice.
E ora l'emergenza caldo, mentre aumentano le città da bollino rosso, un dipendente di un'azienda agricola è morto in uno dei campi in cui lavorava ieri dopo un malore che potrebbe essere stato causato dal caldo. Si chiamava Giuseppe Vispa, 58 anni, ed è stato ritrovato senza vita poco dopo le 18 vicino a una cascina a ospedaletto Lodigiano. La procura ha disposto l'autopsia, non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto sotto il sole. Come dicevamo, oggi sono diventate 16 le città da bollino rosso contro il caldo in peggioramento per il cambiamento climatico. Fondamentale è la prevenzione. Sentiamo Francesco Bosello, che insegna economia ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Ci sono tante cose che si possono fare subito. La prima cosa è la prevenzione. L'Italia dal 2024 ha un sistema di early warning che ci avvisa quando ci sono le ondate di calore. Sembra una stupidaggine, ma è importantissimo, perché soprattutto lo stress da caldo colpisce, diciamo, i bambini e le persone anziane, sono le categorie più vulnerabili, quindi stiamo attenti agli avvisi. Chiaramente dobbiamo fare quello che possiamo per adattarci, quindi aree verdi, cerchiamo di farle quando si può, di averle e di non smantellarle quando ci sono. E adesso si parla molto dei cosiddetti climate shelters, quindi sono degli esperimenti che stanno facendo, quindi avere delle zone raffrescate accessibili a tutti. Le aree verdi sicuramente abbassano non solo la percezione, ma abbassano la temperatura. Per quanto riguarda invece l'aria condizionata, ci sono anche delle controindicazioni purtroppo nell'utilizzo dell'aria condizionata. La prima è che ovviamente richiede l'utilizzo di energia, e se l'energia che noi utilizziamo è ancora una volta prodotta con combustibili fossili, aumenta le emissioni e può a lungo termine peggiorare il problema del cambiamento climatico.
E non fa caldo solo in Italia, nella morsa delle temperature elevate c'è tutta l'Europa. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45, ma la situazione peggiore al momento riguarda la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
Ieri è stata la giornata più calda della storia del meteo francese, con una temperatura media su tutto il paese superiore a 29 gradi, dopo che la notte prima era già stata registrata come la notte più calda di sempre in Francia. E oggi si ricomincia, sono ormai 58 su 100 le province in allarme rosso, sottoposte a temperature attorno ai 40 gradi. In questo momento la Francia è uno dei 10 luoghi più caldi del mondo, come il deserto del Sahara, quello della penisola arabica o la Valle della Morte negli Stati Uniti. Inconcepibile per un paese che si considera generalmente come un giardino del clima temperato. La Francia ha cambiato epoca, per non dire era climatica, e deve ormai considerarsi come un paese del sud e che si ritrova clamorosamente impreparato. Dopo l'ennesima riunione della cellula interministeriale di crisi, il governo elenca i dati dell'impatto di questa canicola già definita storica. 40 morti annegati, più di 30% di domande al pronto soccorso, decine di treni annullati, quasi 2.000 scuole chiuse, più di 8.000 a orario ridotto, più di 60.000 case senza elettricità in Bretagna e un moltiplicarsi di incendi in tutto il paese. Sul fronte lavoro gli operai di Stellantis minacciano uno sciopero climatico per chiedere un adattamento degli orari di lavoro. La canicola dunque questione sociale totale, quindi questione politica, con la diffusione dell'aria condizionata come priorità sempre più consensuale. E infine un emblema, la Torre Eiffel, la Dama di Ferro, ormai incandescente e da ieri chiusa al pubblico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Alessandra Tommasi e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:45, le notizie tornano alle 8:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.